ci mettemmo di nuovo alla caccia per trovare il fattore sconosciuto. La pista sembrava abbastanza buona fino a quel punto, ma lo scopo era formulare una scienza del pensiero. E una scienza, perlomeno per un ingegnere, è qualcosa di ben preciso. Doveva essere basata su assiomi per i quali vi fossero pochissime eccezioni, per non dire nessuna. Doveva produrre risultati prevedibili uniformemente e invariabilmente. Forse le scienze ingegneristiche sono fatte così perché l'ingegnere deve affrontare ostacoli naturali e la materia ha l'alquanto scomoda abitudine di rifiutare di essere ignorata soltanto perché qualcuno ha un'opinione. Se un ingegnere si fa l'idea che i treni possano viaggiare attraverso l'aria e quindi non costruisce il ponte sul corso d'acqua, sarà la forza di gravità a prendere in mano la situazione facendo cadere il treno nel corso d'acqua. Perciò, se si vuole avere una scienza del pensiero, si rende necessario avere assiomi funzionali che, applicati con determinate tecniche, producano risultati uniformi in tutti i casi e li producano invariabilmente. Nel corso del lavoro, o come è stato menzionato in precedenza, i problemi erano già stati ampiamente catalogati. Questo si era reso necessario al fine di esaminare il problema vero e proprio che era l'uomo nell'universo. Per prima cosa, ai fini della nostra soluzione, separammo ciò che probabilmente potevamo e dovevamo prendere in considerazione da ciò che probabilmente non avevamo bisogno di prendere in considerazione. Dopodiché dovemmo prendere in considerazione gli uomini nel loro insieme, poi alcuni uomini in particolare. Quindi l'uomo singolo e, alla fine, una parte del modello aberrante dell'uomo singolo. Come faceva il mondo esterno a diventare un'aberrazione interna? Ci furono molte false partenze e vicoli ciechi, proprio come si erano avuti quando avevamo cercato di stabilire cosa fosse il cervello ottimale. Le variabili e le possibili combinazioni erronee del nostro calcolo erano ancora talmente numerose che sembrava qualcosa tratto da Kant. Sui risultati, comunque, non si discute. Niente può sostituire un ponte abbastanza solido da sostenere un treno. Prendendo in considerazione la remota possibilità che potessero essere nel giusto, misi alla prova parecchie scuole di psicologia. Jung, Adler, persino Freud. Ma senza prenderle troppo sul serio, dato che esperti avevano condotto numerose sedute di psicanalisi su più della metà dei loro pazienti senza grandi risultati. Demmo una scorsa all'opera di Pavlov per vedere se contenesse qualcosa di valido. Ma gli uomini non sono cani. Se prendo di nuovo in considerazione le opere di questa gente ora, molte delle cose che fecero avevano senso. Ma le loro opere non hanno senso se vengono lette e usate senza sapere quello che sappiamo oggi. Dal che si deduce che specchietti retrovisori di un paio di metri danno all'uomo che guida con una visuale frontale ridotta ad uno spiraglio più informazioni di quante non ne avesse quando si avvicinava ad un oggetto.